File 25, pagina 143, 13, Spartaco Jaksetić, rivoluzionari in KZ. Mia moglie tante volte ride quando le racconto come sono stato educato. Io sono stato tirato su con il mito di Stalin, con il mito dell'Armata Rossa e dell'Unione Sovietica. Tutto ciò che veniva fatto in Unione Sovietica per me era il massimo. Nel 1936 ero giovane, ma quando vedevo la figura di Stalin al cinema o sentivo parlare della Russia Sovietica mi venivano le lacrime. Tema 1. La politica l'ho assimilata con il latte materno. Avevo 6 anni, che ero a Ponza al confine con mia madre e mio padre. Ho vissuto di riflesso tutte le scelte di mio padre, la guerra di Spagna, il confino, l'esilio in Francia, eccetera. Tutti e due i miei genitori erano di fede comunista. Mia madre è stata confinata alle Tremiti e mio padre a Ponza. Più tardi ci hanno riuniti, per motivi familiari, a Ponza. Tornati a casa, dovevamo sottostare alla sorveglianza speciale e sono quindi fuggiti in Svizzera. Io sono rimasto con mia nonna e solo dopo li ho raggiunti e quindi sono andato con loro in Francia. Lì ho vissuto in mezzo all'antifascismo, tra famiglie e amici che hanno partecipato in gran numero alla guerra di Spagna contro Franco. Frequentavo una scuola organizzata dal partito sul modello sovietico. Avevamo ad esempio un tribunale composto da ragazzi che sottoponeva chi aveva commesso una negligenza a un duro interrogatorio e quindi infliggeva le punizioni. Mi ricordo di un ragazzo di famiglia di formazione anarchica che era sempre, diciamo così, sotto inchiesta perché era un giamburrasca. È stata comunque un'esperienza formativa, così ho acquisito un diploma, il Certificat d'études, che può corrispondere però a un livello superiore a quello delle scuole dell'obbligo italiane. Mio padre, rientrato dalla Spagna, è stato internato in Francia nel campo di Vernet e Argelès. Nota: sui campi di prigionia francesi vedi il bel libro di A. Koester, Schiuma della terra, Il Mulino, Bologna, 1989. Fine della nota. Io abitavo in una famiglia di compagni francesi e lavoravo come apprendista alle Valoaspere in una fabbrica di avioggetti vicino alla Senna. Nel 1941 sono rientrato a Trieste da mia nonna e mi sono iscritto a un istituto tecnico superiore. Dopo, nel 1943, sono andato a fare il partigiano e sono stato arrestato nel giugno del 1944. Del mio periodo, circa un mese, passato in carcere a Trieste, ricordo soprattutto la rappresaglia che i tedeschi hanno fatto per un attentato in una mensa di soldati tedeschi. Nota: si tratta di un attentato avvenuto a Trieste nell'aprile del 1944 contro l'SS e che comportò l'impiccagione di 51 ostaggi. Fine della nota. Ci hanno riuniti tutti nel cortile e hanno preso i nomi di coloro che avevano oltre 60 anni o meno di 20 e ci hanno concentrati in un camerone. I secondini ci avevano subito detto che si trattava di una rappresaglia, ma noi eravamo incoscienti. Mi ricordo che c'era un ragazzo che faceva dei giochetti stupidi, così, tanto per ingannare il tempo, ci faceva fissare negli occhi, intrecciare le dita e cose del genere. Erano delle prove di abilità o di resistenza psicologica. Mi ricordo che con un mio amico ci siamo legati un asciugamano attorno agli occhi per dormire un po' dal momento che era sempre accesa la luce. Al mattino ci chiamano a sorte e viene fatto il nome di uno con il quale eravamo amici. Lui voleva prendere le scarpe, ma l'interprete gli dice: «Dove vai tu, non ti occorrono le scarpe». Là da noi hanno preso 51 persone che sono state tutte impiccate. Dopo ci hanno detto che era finita, che non chiamavano più nessuno. Tutti avevamo crampi alla pancia e lo stimolo di andare di corpo era la paura che veniva fuori. Tema 2. Quando sono partito per la Germania, in qualche modo ero contento. Pensavo di andare a lavorare ed era sempre meglio che essere un ostaggio in mano al nemico. Certo che quando siamo arrivati a Dachau abbiamo capito subito che musica suonava. Ci avevano rappati e ci avevano dato questi stracci da mettere addosso, che eravamo come dei pagliacci. Mi ricordo di un certo Pizziga, un ragazzo rosso di capelli. Insomma, lo avevano rappato e vestito come un sacco di patate. Quando era entrato in camerata, uno di noi gli aveva chiesto: «Ruschi?» E lui di rimando: «Ma che ruschi d'Egitto? Non vedi che sono Pizziga?» Ecco fino a che punto eravamo stravolti. Il campo di Dachau era un campo pieno di contraddizioni. Da una parte c'era una biblioteca dove ho visto che c'era il romanzo I promessi sposi del Manzoni. Dall'altra eravamo assieppati nelle baracche come bestie in una sporcizia incredibile. Mi ricordo che avevo mal di denti e che mi è stato possibile andare a curarmi da un dentista sloveno. Ti mettevano a posto i denti, ma morivi letteralmente di fame. Quando sono entrato nel lager avevo 80 kg. Quando sono uscito ne avevo a stento 40. C'erano addirittura le squadre di calcio dei deportati ed io, appena arrivato, ho visto che avevo ancora un po' di forze, ho tentato di fare il portiere. L'esito è stato disastroso, ma devo dire che per quell'unica prestazione sportiva mi hanno dato una razione di zuppa in più, bontà loro. Durante la quarantena, appena arrivati, ci lasciavano esposti al gelo dell'inverno con quei 4 stracci che avevamo addosso. Mi ricordo che abbiamo imparato dai russi a fare la piramide umana. Una fila si metteva con le spalle appoggiate alla baracca e poi via via altre file si appoggiavano le una sopra le altre. Solo l'ultima era esposta alle intemperie. Poi a turno l'ultima fila si spostava al posto della prima, così da sfruttare il tepore di questi poveri corpi. Lentamente, man mano che le file si spostavano, venivi trascinato da questa tiepida marea umana verso la fredda superficie. La fame. Era terribile la fame. Verso la fine della guerra avevano internato alcuni soldati ungheresi, o almeno a noi ci risulta che fossero militari ungheresi. La maggioranza è morta perché aveva il tifo petecchiale, tant'è vero che hanno impestato il campo intero. Un ungherese era proprio in agonia, si dibatteva, delirava, ma ciò che era più importante per noi era il fatto che aveva del pane. Noi tutti lo scrutavamo come avvoltoi, da tutte le parti, dai letti a castello, guardavamo con avidità il pane. Infatti, appena è morto, tutti ci siamo lanciati su questo pezzo di pane. Il ritorno è stato duro. Mi ero seriamente ammalato in campo di TBC. Ho passato molto tempo in sanatorio per recuperare parzialmente la salute. Ho subito un pneumotorace e ho una capacità respiratoria potentemente compromessa. Nota: la terapia consiste nell'eliminazione dell'aria formatasi nella cavità pleurica mediante l'inserimento di un tubo di aspirazione o, nei casi più modesti, mediante una siringa o un ago. Fine della nota. All'inizio mi hanno riconosciuto la prima classe di invalidità, poi alla seconda visita mi hanno riconosciuto la seconda classe, alla terza visita mi hanno dato la quinta, hanno preteso che restituissi i soldi della pensione che mi erano stati dati precedentemente, quando mi avevano dato la prima classe, come se fossi stato io e non i dottori a riconoscere la mia infermità. Ecco, questo percorso all'indietro della mia invalidità, secondo me, rappresenta bene la condizione di declassamento che gli ex deportati e i partigiani hanno subito in Italia. All'inizio eravamo considerati, poi lentamente ci hanno visti come soggetti pericolosi da emarginare, da cui diffidare. Poi è venuta una legge che prevedeva di far assumere un certo numero di invalidi. Era l'ultima possibilità per inserirsi e trovare un lavoro. Il presidente della commissione medica, che era un uomo coscienzioso, ha girato mezzo a Trieste per trovarmi un lavoro. A un certo punto mi ha fatto assumere alla ditta Francesco Parisi, una casa di spedizioni. Io sono andato a lavorare, ma anche là mi hanno umiliato. Mi hanno fatto sottoscrivere una dichiarazione che non avrei fatto politica né attività sindacali. Mi hanno detto chiaro e tondo: guardi, se lei fa politica qua dentro, la sbattiamo fuori. Poi, con il tempo, sono riuscito ad inserirmi e mi hanno apprezzato, ma l'umiliazione è stata grande. Era come se avessi dovuto vergognarmi del mio passato, di tutto ciò in cui avevo creduto. Tema 3. Percorsi di lettura. Tema 1. La fede comunista e Stalin. La rivoluzione sovietica rappresenta storicamente il primo grande tentativo di realizzare politicamente le idee professate da Carlo Marx. Questo fatto, assieme all'isolamento internazionale che la Russia sovietica scontò dopo la rivoluzione, nonché la fortissima componente anticomunista che caratterizzò il regime nazista e quello fascista, consolidò l'immagine della Russia tra i partiti dell'area di sinistra. L'impermeabilità da parte dell'Unione Sovietica della crisi del 1929 e aveva travolto i paesi a sistema capitalistico, aveva ulteriormente consolidato l'opinione sulla bontà del sistema sovietico e del modello socialista. Approfondimenti. 1. Sapresti indicare a grandi linee le analogie nonché le differenze che intercorrevano tra il regime fascista e la dittatura sovietica? 2. La fede nella figura di Stalin corrisponde all'esigenza, più generalmente sentita, di identificare in un capo carismatico le proprie aspettative e desideri più profondi. Nel caso di Stalin, come di Mussolini e di Hitler, si parla di culto della personalità. Sapresti individuare altre figure di leader carismatici mettendo in luce le differenze nonché le somiglianze? 3. Quale ruolo ebbe la propaganda dei regimi totalitari nel tratteggiare l'immagine dei vari regimi? Considera la figura del capo, il ruolo del partito, l'immagine della patria, le figure rappresentate dalla madre, dal padre e dal figlio, eccetera. Cerca le seguenti parole chiave: dittatura del proletariato, Soviet. Indicazioni bibliografiche. J.C. Fest, Hitler, Studio di una tirannide, Longanesi, Milano, 1965. P.V. Cannistaro, La fabbrica del consenso, La terza, Bari, 1975. J. Reed, 10 giorni che sconvolsero il mondo, Einaudi, Torino, 1975, V. de Grazia, Consenso e cultura di massa nell'Italia fascista, L'organizzazione del dopolavoro, La terza Bari, 1981, G. Boffa, Il fenomeno Stalin nella storia del XX secolo, Le interpretazioni dello stalinismo, La terza Bari, 1982, M. Palla, Mussolini e il fascismo, Giunti, Firenze, 1993, C. Pavone, Una guerra, Puntini. Tema 2. La rappresaglia. Spesso i deportati, quando vengono inviati in Germania, si sentono sollevati. La permanenza in carcere rappresenta il costante pericolo di essere selezionati per rappresaglia, il caso delle fosse ardeatine di Roma, dove furono assassinate 335 persone, è uno degli esempi più crudeli e inquietanti di repressione nazista. La testimonianza di Laksetich ha il merito di mettere in evidenza, con un tocco di grande umanità e di grande immediatezza, l'inconsapevolezza, in qualche modo voluta e cercata, delle giovani vittime designate. La notte trascorre cercando di ingannare il tempo con giochi puerili e semplici, anche se poi la paura attanaglia le viscere. Approfondimenti. 1. Sapresti individuare i luoghi e le grandi rappresaglie che hanno coinvolto il nostro paese? Delle fosse ardeatine o di Marzabotto hai mai sentito parlare? 2. Uno dei nodi più delicati inerenti alle rappresaglie tedesche riguarda la responsabilità indiretta delle azioni partigiane che finivano per causarle. In quest'ottica i partigiani avrebbero dovuto astenersi dall'effettuare qualsiasi iniziativa di guerra, favorendo quello che venne definito l'atteggiamento attendista. In un'altra ottica, l'attiva resistenza partigiana, oltre a non sottostare al ricatto tedesco, offriva al paese la possibilità di riscattarsi agli occhi dei popoli antinazisti e antifascisti per la vergognosa guerra imperialista scatenata dal regime. Approfondisci e allarga il senso di queste considerazioni. 3. Il rapporto che dovrebbe intercorrere tra la popolazione civile e i soldati durante un conflitto è regolamentato? Hai mai sentito parlare, rispetto alla Seconda Guerra Mondiale, della Convenzione di Ginevra? 4. Sai quale differenza passa tra il codice civile e quello militare? Quali soggetti sono interessati all'uno e rispettivamente all'altro? Quale rapporto intercorre tra i due nel corso di un conflitto? Cerca il significato delle seguenti parole chiave: rappresaglia, rastrellamento, decimazione. Indicazioni bibliografiche. A. Lepre, Via Rasella, Leggenda e realtà della resistenza a Roma, La terza, Roma-Bari, 1996. R. Katz, Morte a Roma, Il massacro delle fosse ardeatine, Editori riuniti, Roma, 1996. T. Matta, a cura di Il percorso della memoria, Electa Milano, 1996. Tema 3. L'umiliazione del ritorno. La testimonianza di Laksetich denuncia con molta forza la difficile ricollocazione degli ex deportati nel tessuto sociale civile. Il disagio era innanzitutto legato all'esperienza dei deportati, un'esperienza difficilmente comunicabile agli altri. Levi afferma che rispetto al Lager la parola registra un fallimento. Ricordare significa inoltre rinnovare il dolore, e spesso la vittima stessa ha bisogno di far assopire il ricordo del campo di concentramento. La società del resto tende nel suo complesso a rimuovere i ricordi sgradevoli. soprattutto nell'immediato dopoguerra, forte è il desiderio di dimenticare per dedicarsi alla ricostruzione. Nel contempo la deportazione, proprio perché ha coinvolto massicciamente la parte più politicizzata e antifascista del tessuto sociale, acquista nel dopoguerra una precisa valenza politica. Così, se gli ex deportati trovano in alcuni circoli di partito o nelle associazioni antifasciste un ambiente che li accetta e li valorizza, per il resto della società vengono associati a una parte politica spesso faziosa e qualificata a sinistra. Soprattutto la lotta politica del dopoguerra ha appiattito l'esperienza concentrazionaria, collocandola nella logica degli schieramenti su un deciso e determinato versante ideologico. Approfondimenti. 1. Sapresti definire quali altri caratteri presenta l'esperienza della deportazione al di là dell'elemento di denuncia del nazismo e del fascismo? 2. Il reducismo è un fenomeno che riguarda tutti coloro che hanno passato una grande esperienza collettiva. Quali altri gruppi potrebbero rientrare in questa categoria? Che incidenza e legame hanno con l'attività politica? 3. Quale spazio e quale intensità al mondo della cultura e della politica, nonché in media, hanno riservato l'esperienza concentrazionaria nell'arco cronologico che va dal dopoguerra ad oggi? Cerca il significato delle seguenti parole chiave. Reducismo. Indicazioni bibliografiche. AAVV, Il ritorno dai lager, Franco Angeli, Milano, 1993. A Bravo, di Ialla, Una misura onesta, Gli scritti di memoria della deportazione dall'Italia, 1944-1993, Franco Angeli, Milano, 1994, pagina 149.